Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca incontra Santa Francesca Saverio Cabrini. Santa Francesca Saverio Cabrini è Francesca Gatto.
Madre, posso disturbarla?
Vieni avanti, figlia mia, e levati di dosso quella faccia contrita. Non hai mai visto una suora?
Una suora che è anche una santa. Di questi tempi non ci siamo tanto abituati. Non alle suore e tanto meno alle sante. Ecco, mi hanno chiesto di farle un'intervista.
È divertente.
Trova, io sono emozionata. Lei è la patrona di tutti gli emigranti e io, vede, discendo proprio da una famiglia di emigranti.
Allora sei particolarmente benvenuta.
Il mio bisnonno era quasi suo contemporaneo, sa? Se ne partì per l'America proprio negli ultimi anni dell'Ottocento. Forse vi sarete incontrati. Gallello Francesco, detto Don Ciccio, classe 1878. Questo nome le dice niente. Faceva il manovale a Broccolino. Aveva 4 figli e nei momenti di riposo suonava anche il violino. Mio nonno e mia nonna invece negli anni 30 del XX secolo vennero su dal paesello della Calabria verso la capitale.
Col tempo mi sono convinta che su questa terra siamo tutti emigranti.
Come dice?
Sì, come gli uccelli. Sempre in cerca di caldo, cibo, risorse. Veniamo tutti da una stessa patria. Viaggiamo in su e in giù per tutta la vita e ci troviamo sempre in un altro posto rispetto a quello in cui vorremmo veramente ritornare.
Sembra il ritratto dei nostri tempi.
Credo sia il ritratto di ogni tempo.
C'è un altro motivo che mi provoca soggezione, a dire la verità.
E allora esponilo, che i motivi taciuti diventano fantasmi.
Ecco, lei ha compiuto imprese letteralmente inimmaginabili. Ha sfondato pregiudizi, resistenze, dinieghi. Oggi diremmo fu un vero panzer. Tutto per poter partire missionaria accanto agli emigranti. E per farlo in prima persona, senza dipendere da nessuno.
Ma sempre in spirito di obbedienza.
E tanto più. Le rivoluzioni più efficaci sono proprio quelle che non fanno rumore, dice qualcuno. Inoltre lei ha agito rimanendo comunque una donna. Una piccola donna nel secolo delle piccole donne.
Sono stata solo uno dei suoi strumenti.
Dite tutti così, voi altri preti e suore, ma...
È la verità. Neppure una goccia di pioggia evapora senza il suo consenso.
Ma poi ci sarebbe un altro motivo a darmi inquietudine.
Ancora un altro?
Il suo aspetto, madre. Lei appare così... così fragile, delicata, mi scusi, è quasi insignificante.
È proprio quello che sono. Non avrai paura di offendermi.
E nonostante questo aspetto e la sua salute, dicono, delicata... Ha fronteggiato papi, cardinali, è partita da sola o quasi su quel piroscafo per l'America, ha sopportato il mal di mare, gestito la miseria e il denaro, trovato sponsorizzazioni, amministrato proprietà, realizzato investimenti, compravendite, fondato e diretto decine di istituti in tutto il mondo, viaggiato in lungo e largo, per di più in un'epoca in cui gli istituti religiosi e l'attività missionaria erano per l'appunto un'esclusiva maschile. Insomma, lei si è mossa come un manager. Madre, ma come ha fatto?
Trovavo anche il tempo per pregare. E anzi, soprattutto, i manager lo fanno?
Qualcuno può anche darsi.
Tu ricordatelo, mi raccomando, io ho pregato.
Lo farò, ma lei può rispondermi?
Ti ho appena risposto. Ho pregato. È stato tutto un pregare, anche quando lavoravo sodo, anche quando non mi fermavo mai. Ho pregato e l'ho seguito. E quando lo si segue, è per sempre.
Dio?
Sì.
Quello la cui fede fa smuovere le montagne?
Sì.
Quello del Sacro Cuore?
Perché sorridi?
Mi ricordo un santino di mia nonna.
L'emigrante?
Un santino tutto stropicciato. Lei lo teneva sul comò, vicino all'orologio e alla violetta di Parma.
Quel Sacro Cuore è sempre con noi. Quel Sacro Cuore è la casa di tutti gli emigranti.
Sa che mi colpisce la sua velocità, madre. Qualcosa in lei corre vertiginosamente. Eppure lei parla con tanta lentezza. I suoi gesti sono così pacati. Il suo sguardo talmente dolce. Ma qualcosa dentro di lei continua a muoversi a tutta velocità.
È il Sacro Cuore.
Come?
È il Sacro Cuore che è tachicardico. Non si ferma mai. E come potrebbe? E bisogna riuscire a stargli dietro.
È per questo che lei va più veloce perfino del suo tempo.
Probabile.
E dire che il suo tempo era già abbastanza accelerato.
I treni, i piroscafi, i grandi viaggi, il telegrafo, gli spostamenti di masse umane. Ma tutta questa passione per la velocità stava già dimenticando l'essenziale.
E cioè?
L'essere umano.
Ora si offende se la definisco una femminista.
È una parola un po' modesta per i miei orizzonti.
Anche per i miei, sa?
Vedi, io ho dovuto lavorare come una giovanotta. Sarei una femminista? Ho dovuto sostenere forti ragioni contro forti uomini, spesso anche ingannatori. Di donne ne ho incontrate tante, ma mi sembra che parlassero tanto e facessero poco. Allora, sono una femminista? Ricordo certe signore della buona società, mogli di uomini potenti, che si atteggiavano ad emancipate. Con alcune di loro, animate da buoni sentimenti, ho anche avuto parecchio a che fare, ma...
Ma intende che per costoro l'emancipazione era piuttosto un gioco di società, un passatempo da signore annoiate?
Io ho sempre raccomandato alle mie suore che imparassero a fare tutto il necessario e a farlo da sole, perché fare è più importante che parlare. Ma non so quanto le signore suffragette sarebbero state capaci di cavare pietre, maneggiare calce e cemento e tirare su una casa, come hanno saputo fare invece le mie suore.
Io, per esempio, non sarei capace. Vede che ho ragione. Lei va velocissima, per davvero più veloce del suo tempo. E forse anche del mio.
E perché non saresti capace di tirare su una casa?
Per pigrizia, per noia, per mancanza di necessità, ovvero di motivazione. Noi contemporanei siamo talmente nauseati. Ci sembra di avere visto e provato di tutto. E io sono così in linea con questa nausea cosmica contemporanea da chiederle chi o che cosa l'ha spinta a tanto attivismo autonomista. Lei avrebbe potuto benissimo fare la missionaria come desiderava, appoggiandosi ad un istituto maschile, risparmiandosi metà del sudore, lasciando ai confratelli tutte le classiche beghe da uomini, maneggiare calce, sollevare pesi, stappare lavandini. Invece lottò con tutte le sue forze per fare da sola.
Forse non fui io che lottai. Forse fu un'astuzia sua.
Di Dio.
Vedi, quegli anni erano davvero impegnativi. In Italia l'anticlericalismo stava mettendo la Chiesa a durissima prova. Morte ai preti. Questa frase senza pietà si trovava scritta dappertutto, perfino sui muri delle case parrocchiali. A leggerla mi venivano i crampi.
Oggi non hanno bisogno di scriverla, madre, sa? Neppure di pensarla. Che i preti ci siano oppure no, sembra proprio indifferente. Che Dio ci sia oppure no, sembra esattamente lo stesso.
Che dici?
Così pare. Ma a quei tempi, madre, forse certe reazioni erano comprensibili, no? Per quanti secoli il Papa Re e il suo esercito di giannizzeri, preti e non avevano sparso il terrore con i tribunali, le condanne a morte, lo strapotere temporale.
Fatto sta che adesso i governi liberali ostacolavano la Chiesa anche nella sua povera potestà spirituale. Facevano di ogni erba un fascio e davano del filo da torcere agli istituti religiosi, alle scuole cattoliche, mentre la secolarizzazione avanzava.
Erano solo piccole vendette laicali. Ma il Papa non trovava meglio da fare che difendersi con l'antimodernismo. Questo le pare giusto, sia sincero.
Leone XIII usava le armi che poteva. Si sentiva così assediato.
Lei no.
Io mi sentivo entusiasta. cattolica, fiera di esserlo e desiderosa di continuare a ridiventarlo giorno per giorno.
Con l'aria che tirava.
Ma oggi, a quanto mi dici, non mi sembra che vada meglio. Comunque, proprio quella situazione così difficile alla fine favorì i miei sogni. Purché aiutassimo la diffusione della fede, la Chiesa ci incoraggiò nel nostro naturale percorso di autonomia. In fondo, sui muri, nessuno aveva mai osato scrivere «morte alle suore».
Beh, essere donna in certi casi è una garanzia, oltre che un vantaggio.
Da una donna si accetta aiuto più volentieri. Una donna non capitanerà mai eserciti, non eseguirà mai condanne a morte.
Rifacciamola per sicurezza, perché mi sa che ci siamo sovrapposti. Essere donna in certi casi è una garanzia, oltre che un vantaggio.
Da una donna si accetta aiuto più volentieri. Una donna non capitanerà mai eserciti, non eseguirà mai condanne a morte.
E così, mentre il Papa conduceva la sua battaglia antimodernista, una piccola donna col velo in testa inaugurava la modernità della Chiesa, che poi passa per l'eternità di un ruolo, quello femminile. Ma secondo lei il Papa se n'era accorto?
Non essere blasfema. Nel 1880 aprimmo la prima casa a Codogno. Sette suore, la prima casa gestita solo da suore, e mancavano ancora 20 anni al XX secolo. Ma non avevamo niente, cosa credi? Neppure la luce. La prima sera fummo costretti a coricarci cercando nel buio le nostre cose.
Però già 9 anni dopo avevate trovato risorse e mezzi per imbarcarvi e varcare l'oceano. Lei e 4 consorelle folli quanto lei.
Folli?
Mi scusi, madre.
Missionarie.
Missionarie non nella giungla. Ma all'ombra dei grattacieli d'America.
Non ti immagini quanto e quale degrado può esservi in una cosiddetta metropoli.
Lo dice a me. Non ha visto lo Zen, Scampia, Laurentino 38.
Che dici?
Lasci stare. E poi gliel'ho detto che discendo da una famiglia di emigranti. E certi racconti li conosco bene. Ma a lei come venne in mente di partire da quell'Italia appena nata di fine 800 per andare a curare proprio la fede degli emigranti? Perché così lontano?
Perché quell'Italia appena nata non dimenticasse i suoi figli più disgraziati. E perché lontano è la dimensione di Dio. Sono suoi gli spazi grandi, le onde alte dell'oceano e proprio tutto ciò che ci sembra inavvicinabile, a cominciare dalle imprese difficili.
Ha mai sofferto il mal di mare?
Si fa l'abitudine a tutto. E poi lo confesso, io sto meglio quando c'è un po' di movimento. La burrasca mi mette appetito. Dio sia sempre benedetto che dà la lana secondo le stagioni. Mi ha voluto consegnare le lontane missioni, proprio come a Francesco Saverio.
Il gesuita da cui lei prese il nome, guarda caso un nome maschile. E poi non vuole essere chiamata femminista.
Da bambina sognavo le sue eroiche imprese nelle acque del Mar Giallo. Goa, Taiwan, Filippine, Giappone. Come non farsi trascinare dal suo santo esempio? Nel XVI secolo Francesco Saverio aveva portato Cristo fino in quelle terre lontane e misteriose.
Ce l'aveva mandato il re del Portogallo, però.
A volte i re sono strumenti di Dio.
Madre, se i re sono strumenti di Dio, i missionari finiscono, a volte, per essere strumenti dei re e delle loro tresche non sempre trasparenti.
Forse non ci sono strumenti. Ci sono soltanto persone.
Fa finta di non capirmi. Lui era partito da uomo, da gesuita, da guerriero verso l'estremo oriente.
E io, da donna, da piccola donna, da maestrina se vuoi, da suora, verso l'estremo occidente, il profondo ovest, il vero far west. A ciascuno la sua battaglia.
L'intransigentismo cristiano di Antonio Scalabrini fu una delle sue armi?
Sua Eccellenza era semplicemente un pastore, un vero pastore. E lì a Piacenza c'era un tale via vai. Dallo snodo ferroviario partivano i treni per Genova, Napoli, e da lì i grandi piroscafi per l'America. Era proprio quel via vai il ritratto più fedele del nostro tempo, sedotto dalla velocità. Monsignore ascoltava ogni giorno le storie e i drammi di tutti quei nostri poveri fratelli costretti a lasciare casa, affetti, famiglia, e sapeva che per riportare la fede tra la gente bisognava ricominciare proprio da loro.
E lei, madre, questo lo sapeva?
Anche io avevo un fratello emigrante.
Giovan Battista, sì, lo so.
Era di 2 soli anni più vecchio di me. Avevamo perso i genitori e lì, nella Bassa Padana, le difficoltà non mancavano. Ma neppure mancava la voglia di fare. La nostra era una famiglia di agricoltori. E così, lacrime agli occhi, lui se ne partì per l'Argentina.
Mi lasci immaginare invece la sua partenza per New York, lei con quelle quattro consorelle.
Salpando mi portavo dietro le lacrime di Giovan Battista e di tanti altri come lui. Ero come loro. Si partiva con poco, nel dubbio di trovare all'arrivo ancora meno.
E fu così.
Nuova York era immensa, ma non infinita. Una città da spremere alla ricerca di mezzi.
Semmai da centrifugare. Pensi che per noi oggi è la grande mela.
Io incominciai a percorrerla. Camminare mi piaceva. Dovevo prendere contatti, conoscere persone. Era importante per me sentire gli odori delle officine, dei cantieri, delle locande, le puzze dei bassi fondi.
E gli italiani?
Figlia mia, gli italiani erano gli ultimi degli ultimi.
Su questo mio nonno taceva. In famiglia c'era una specie di pudore.
Erano sporchi, ignoranti, disperati, senza dignità. Non bisogna tacere. Noi eravamo partite proprio per questo, per aiutarli a ritrovarla, la dignità. Eccola la missione.
E davvero vi sentivate pronte per quell'apostolato da prima linea?
Ci sentivamo pronte per Dio.
Ma in fondo quei poveretti, penso al bisnonno, erano battezzati, erano già stati educati nella fede. E dunque che bisogno c'era di
convertire i già cristiani, cioè riportarli dentro il cuore di Gesù. Eccola la missione.
Proprio mentre erano lì a sudare nei cantieri, nelle miniere, nelle fabbriche.
E mentre si ammalavano e non potevano permettersi le medicine e non trovavano casa e non conoscevano la lingua e perdevano i contatti con le famiglie ed erano bistrattati, sfruttati e finivano in galera. E qualcuno perfino condannato a morte.
Resto sconcertata, madre. Mi scusi se insisto su questo punto, ma ancora oggi mi sembra inconcepibile che proprio una donna si imbarcasse da sola a quei tempi ad affrontare una realtà talmente complessa. Davvero lei è più emancipata di me.
Cosa ti immaginavi? Che ce ne saremmo rimaste tutte tra le quattro mura come si voleva a quei tempi? Io ho sempre saputo che è il mondo le nostre quattro mura. E aggiungo, è troppo piccolo il mondo perché dobbiamo limitarci a un solo punto, a un solo paese. Io vorrei abbracciarlo tutto e giungere dappertutto. Scioglietevi e mettete le ali.
Madre, però se parla così ci farà credere che la missione fosse per lei solo un alibi per la sua vocazione da turista.
Tu lo hai capito che non era così.
E poi c'era la gestione del denaro.
Tu lo spendi e lo spandi con disinvoltura, mi pare. Avrei mica paura di quattro soldi.
Beh, in un certo senso sì.
È soltanto un mezzo. Anche il denaro viene da Dio. Basta usarlo per fare il bene.
Ma lei era in America. L'America del business, della industrializzazione spinta, dei grandi investimenti, della speculazione, del guadagno, dell'iniziativa privata. Insomma, una giungla.
Una scuola perfetta per l'economia domestica, che guarda caso è una disciplina tradizionalmente femminile.
Insisto, era l'America dei monopoli, della crescita bancaria, dell'imperialismo sfrenato.
E noi imparavamo lì l'arte dell'investimento e del risparmio. Fare la spesa non è forse una variante della gestione delle risorse? Candide come colombe e astute come serpenti. L'uomo produce, inventa, conquista, ma è la donna che accumula, mette da parte, organizza, dispone, fa fruttare.
Per questo alla fine scelse di diventare cittadina americana.
Dio mi aveva mandata proprio nel posto giusto. Un paese in cui si poteva non smettere mai di guardarsi in giro. Un posto perfetto per lavorare e per dare senso al lavoro. E poi per incontrarsi, per imparare a convivere, anche essendo diversi. Tutti laggiù facevano qualcosa. Tutti si confrontavano con qualcun altro.
Sa che mi sembra di sentire Karl Marx.
Come?
Lasci stare, uno che pur disdegnando il modello americano sponsorizzava il primato dell'azione sulla contemplazione.
Lo conosco quel tipo lì, come no? E ha detto cose giuste. La tutela e la dignità del lavoro.
A quanto pare Dio non l'ha solo fatta nascere nel posto giusto, ma anche nel tempo giusto.
Per tutto questo sia lodato. Non so che avrei dato per conoscere ad esempio la nautica. Sì, la nautica. E spiegare alle suore la struttura di quei meravigliosi vapori che trasportavano migliaia di persone dall'antico al nuovo continente. Il progresso va in fretta quasi come il Sacro Cuore, figlia mia. Perciò bisogna stare al passo, perciò è tempo che l'amore non se ne resti nascosto, ma diventi operoso, vivo e vero, ma soprattutto operoso.
Ma lei non aveva mai il fiatone, la tachicardia?
Certo che sì. E specie in quei primi anni piangevo molto. Ma una missionaria non deve mai piangere, lamentarsi. Certo, non conoscevo ancora il sublime pregio della croce.
No, no, senta, la prego, mi stava così simpatica. Ora non perpetui il mito della cattolicità come patria di tutti i dolori e luogo di tutti i sacri cuori sanguinanti.
Croce e sofferenze sono il più grande tesoro che la Chiesa possieda.
Mi scusi, lei partì proprio per alleviarle,
no,
però...
per dare ad esse un senso. E tu, il Sacro Cuore, non nominarlo in vano. È sacro.
Non vorrà farmi credere che in quel paese pieno di uomini d'affari, gangster, mafiosi, sfruttatori e sfruttati ci fosse spazio per il sacro.
Non è il sacro che deve trovare spazio nei paesi o nei cuori degli uomini. Il sacro è semmai lo spazio che li contiene. E il Sacro Cuore era ed è questo spazio. È la cella dove tutti troviamo rifugio. Emigranti, clandestini, viaggiatori, pellegrini, nella diaspora di questo mondo c'è ancora un centro dove possiamo ritornare, il suo cuore. Ed è questo centro che ci riporta poi anche al centro di noi stessi, che ci ricorda chi siamo, la nostra identità, dovunque siamo, in qualunque tempo, secolarizzato, pagano, anticlericale, è il suo cuore che ci fa trovare sempre casa, che ci fa essere chi siamo. Tua nonna lo sapeva.
Un'ultima domanda, madre Cabrini. L'hanno chiamata lupo di mare, ma un po' di nausea, una volta almeno. L'ha provata?
No, ma ti dico un segreto. Io non sapevo nuotare e tutte quelle onde alte come montagne mi mettevano una gran paura.
Era proprio quello che volevo sentirmi dire. Grazie, madre. Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca ha incontrato Santa Francesca Saverio Cabrini. Santa Francesca Saverio Cabrini era Francesca Gatto.
Paese mio, che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente, sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio e io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, e a domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò, e una niña de paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò, e una niña del paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà.
Parliamo dei monasteri e dei monaci.
Quando Salomè, dopo la danza,
John Winston Lennon nasce il 9 ottobre del 1940 a Liverpool.
A Liverpool avevamo fatto soltanto spettacoli di un'ora e facevamo soltanto...
Oh Signore, io sono servo tuo. Io sono servo
Sultano!
Tuo.
Sultano! Sultano, voglio parlarti!
Il sole era sceso al livello degli alberi più alti. Un vento freddo faceva stormire le foglie intorno al...
Teatro radiofonico.
Documentari.
Monografie.
Personaggi.
Itinerari storici.
Viaggi virtuali.
Riletture.
Dalla storia della Chiesa all'itinerario della Via Francigena.
Dalle vicende degli anni santi a ritratti di grandi musicisti e di grandi pittori.
Musica, letteratura e attualità. Musica.
Storia e magistero.
Grandi autori.
Grandi voci.
Grandi temi.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Per informazioni.
Radio Vaticana, Ufficio Promozione e Sviluppo.